Buongiorno ragazzi, oggi andiamo a studiare la pittura veneta del Cinquecento con un artista d'eccezione, ossia Giorgione. Giorgione è nato a Castelfranco Veneto, morirà poi a Venezia. È un artista che attorno a sé ha un alone di mistero a causa della scarsità di notizie documentate sia dal punto di vista biografico, quindi non abbiamo notizie certe, sia dal punto di vista del significato delle sue opere. Sono opere estremamente criptiche, con significati allegorici, simbolici, di difficile interpretazione. Quindi per questo gli storici dell'arte, i critici dell'arte, hanno subito il fascino di questo artista, hanno tentato di dare chiavi di lettura diverse alle sue opere. Dal punto di vista biografico vi faccio subito un esempio. Qualcuno dice che l'artista sia scomparso durante un'epidemia di peste nel 1510, giovanissimo, poco più che trentenne, mentre un altro studio del Ridolfi, che è un autore delle biografie degli artisti veneti, ha scritto questo testo Le meraviglie dell'arte, dove dice che l'artista sarebbe morto per male d'amore, quindi dopo la fuga della sua amata. Quindi vedete che le notizie, le informazioni che abbiamo sono piuttosto contrastanti. Quello che sappiamo è che si tratta di un artista inserito all'interno dei circoli umanisti veneziani del tempo, elitari. Egli era un grande amante della musica, della poesia. Il Vasari, nelle sue vite, dove descrive appunto la biografia di Giorgione, ci dice che amava suonare il liuto e le sue opere sono state realizzate per una committenza soprattutto di tipo privato, una committenza molto colta, quella della Venezia, abbiamo detto, del tempo. Egli frequentava questi circoli letterari, circoli umanistici, e proprio per questo, dedicandosi appunto ad una committenza di tipo privato, ecco che l'artista è piuttosto libero nella scelta, ad esempio, dei soggetti. Quindi egli opterà per dei soggetti prevalentemente profani, abbiamo raffigurazioni simboliche, abbiamo detto, allegoriche. I significati delle sue opere sono strettamente correlate con le discipline quali la letteratura, ma anche la filosofia. Le sue opere sono di piccole dimensioni proprio perché erano queste le dimensioni richieste e adatte al collezionismo privato. Ricordiamo che il Vasari lo indica, assieme appunto a Leonardo da Vinci, come grande protagonista della cosiddetta terza maniera, della maniera moderna. Con maniera cosa intendiamo? Un sinonimo di stile. Stile moderno, stile innovativo, ossia lo stile rinascimentale che si andava diffondendo un po' in tutte le corti d'Italia. Prima di andare ad analizzare le sue opere, vediamo un po' il contesto storico e sociale all'interno del quale Giorgione opera. Quindi ci troviamo in una Venezia del Cinquecento che dal punto di vista culturale ed economico assume un ruolo di rilievo, una città cosmopolita, ricca, una città colta, ha sempre mantenuto questi rapporti con l'Oriente, con la città di Bisanzio, è sempre riuscita a contrastare le minacce turche, quindi vive quello che è un periodo aureo dal punto di vista anche artistico. L'interesse, ricordiamo, sempre nei confronti dell'antichità, la presenza di centri di studi umanistici, anche e soprattutto interessante l'autonomia della città di Venezia rispetto ad altre città italiane, dalla Chiesa di Roma, quindi una cultura piuttosto laica, quella che si va a diffondere nella Venezia del tempo. Ricordiamo che a Venezia a quel tempo soggiorna Dürer, ma anche Leonardo da Vinci. Ecco che la lezione leonardesca verrà quindi assorbita da Giorgione stesso e poi sviluppata. Quindi in questo contesto l'arte veneziana accoglie quello che è il linguaggio artistico rinascimentale, accoglie la lezione di Leonardo da Vinci sicuramente, ma allo stesso tempo sviluppa uno stile unico, un carattere proprio. Qual è questo carattere? Qual è, in cosa consiste l'unicità della pittura veneta del Cinquecento? Si utilizza il termine di pittura tonale. Quindi la pittura ricerca ancora una volta, e questo deriva dalla lezione vinciana, l'unione tra natura ed uomo. Quindi come ricreare questa fusione, questa unione tra natura ed uomo? Non solamente attraverso, come si faceva nelle altre corti italiane, attraverso l'utilizzo delle pure regole della prospettiva centrale, con punto di fuga unico, studiate precedentemente dall'Alberti nel primo 400, ma inserendo quello che è l'insegnamento del Bellini, altro artista maestro di Giorgione stesso, ossia l'importanza data al colore. Il ruolo del colore è essenziale. Quindi il vero soggetto delle opere d'arte veneziane è il colore, il principale mezzo espressivo. Piano piano il colore inizia a sostituirsi al disegno, nella costruzione dei volumi, ad esempio. La tecnica maggiormente utilizzata per rendere questi effetti è proprio la tecnica d'olio, no? Quindi si sfruttano le caratteristiche di questa tecnica che permette sovrapposizioni di velature, che permette la creazione di effetti di trasparenza, effetti di chiaroscuro, di profondità. Si può costruire, si possono ricreare effetti prospettici, quindi utilizzando semplicemente il colore e non solamente le regole matematiche e scientifiche della prospettiva centrale. Detto questo, possiamo proseguire con Giorgione, quindi abbiamo detto che probabilmente il suo maestro fu il Bellini, dal quale sicuramente trasse questa particolarissima sensibilità per lo studio della natura, che riesce a rendere attraverso una sensibilità del colore. Quindi il vero soggetto dell'opera è il colore, attraverso la tecnica della pittura ad olio. Ovviamente le affinità, adesso osservando e analizzando le opere, le troveremo insieme, ci rimandano anche alla pittura quindi di Leonardo, che sicuramente Giorgione ha potuto incontrare durante il suo soggiorno a Venezia. Quindi iniziamo con l'analisi dell'opera, di uno dei capolavori di Giorgione, che è per l'appunto La Tempesta. Si tratta di un'opera di piccole dimensioni, quindi circa 80x70 centimetri. Abbiamo detto che Giorgione lavorava per una committenza elitaria e privata, da qui le dimensioni dell'opera. Il titolo La Tempesta deriva da questa storia che adesso vi racconterò. Quindi vi era questo collezionista veneziano, si chiamava Marcantonio Michiel, che in visita a Gabriele Vendramin, che faceva parte di una prestigiosa famiglia veneziana, addirittura un membro di questa famiglia era stato doge di Venezia, quindi si pensa si tratti del committente stesso, in visita appunto al Vendramin, vide per la prima volta quest'opera, questo piccolo olio su tela. Decise di descriverne il soggetto, come spesso soleva fare con le numerose collezioni d'arte che era solito frequentare al tempo. Quindi lui raccoglieva informazioni, descriveva le opere all'interno di questo manoscritto Notizie d'opere di disegno. Quindi il titolo, La tempesta, è una ricostruzione che è stata fatta di questo titolo grazie quindi a questa fonte, a questa importantissima testimonianza. Poi cosa accade? Vendramin muore, lascia testamento, non vuole vendere la propria collezione privata, questa piccola tela sparirà fino agli anni 30, 1930, quando diventerà proprietà di Principe Giovannelli, che a sua volta la vende al comune di Venezia. Quindi attualmente, se volete ammirare questo capolavoro della storia dell'arte, dovete andare a Venezia, alle Gallerie dell'Accademia. Qual è il soggetto? Sulla destra possiamo notare una donna che ci osserva, quindi lo sguardo è diretto al fruitore. Dice sempre Michiel, trattasi, egli la definisce una zingara, ma abbiamo una gitana, una zingara. Abbiamo detto che non abbiamo certezza di quale sia il significato dell'opera. Quindi gli storici dell'arte si sono susseguiti, sono rimasti estremamente affascinati da quello che è uno dei grandi enigmi della storia dell'arte occidentale. Quindi la tempesta di Giorgione è entrata nel mito, proprio per il suo significato recondito, simbolico, allegorico, criptico e misterioso. Quindi il mistero si infittisce. Michiel ci parla di una gitana, di una zingara. Sicuramente non si tratta di una Madonna, perché osserviamola. Seminuda, una posa molto inconsueta, non elegante. Seminuda perché ricoperta da questo mantello, sta allattando un bambino. Sulla sinistra vediamo un uomo appoggiato ad una lancia, qualcuno l'ha definito un soldato. I due sono vicini ma allo stesso tempo lontani, vi è un ruscello che li divide. Sullo sfondo abbiamo delle rovine, abbiamo un borgo con delle torri, dei palazzi, delle chiese, un borgo abbandonato. Sono dei ruderi, delle rovine. Ed un paesaggio estremamente moderno. Ecco, qui il pittore non racconta la realtà, attenzione, ma la interpreta. Quindi la realtà diventa, si fa simbolo. Osserviamo quella natura, osserviamo quegli alberi, osserviamo quelle fronde che sembrano doversi animare da un momento all'altro, no? Come scosse dal vento. Quindi è una natura che si prepara alla tempesta. Tutto all'interno dell'opera comunica quindi mistero, ma allo stesso tempo inquietudine. Un'inquietudine creata proprio dalla forza della natura. Quella donna così indifesa, nuda, appare esclusa, allontanata da un borgo con questo sguardo che ricorda un'amara disillusione. E Giorgione riesce a rendere perfetta l'atmosfera che si respira prima di una tempesta, diremo la quiete prima della tempesta, quindi quella sensazione, quel cielo, quell'umidità dell'aria, quella tranquillità che osserviamo nei volti dei personaggi in primo piano, e quella folgore, quel lampo, quel cielo cupo che fanno quindi da contrasto. E il mistero si infittisce ancora una volta. Quindi è una natura che attraverso la tempesta ci vuole portare ad una nuova rigenerazione, ad un rinnovamento della natura stessa, ma anche della vita. Quindi la pioggia diventa un elemento benefico che unisce il cielo e la terra. Adesso cercheremo di delineare quelle che sono state le varie interpretazioni che sono state date all'opera. Ad esempio, vi sono stati visti soggetti mitologici, quindi qualcuno afferma si possa trattare di Venere e Marte, quindi un significato di tipo mitologico. Qualcuno invece ha voluto intravedere un significato letterario, quindi potrebbe trattarsi di Dioniso sotto le mura di Tebe. Qualcun altro invece ha affermato no, potrebbe essere un significato biblico, il ritrovamento di Mosè. Qualcun altro invece ha voluto riscontrare dei significati alchemici, quindi addirittura ricordando che inizialmente attraverso i raggi X la figura dell'uomo era in realtà una donna, quindi vi era la presenza di due nudi femminili, riferimenti quindi alla filosofia neoplatonica. Per quanto riguarda i significati alchemici, i quattro elementi che compongono la realtà, quindi abbiamo la terra, abbiamo l'aria, abbiamo il fuoco con la folgore, con il lampo, abbiamo l'acqua. Quindi veramente le teorie si susseguono, significati di tipo allegorico, quindi la rappresentazione della donna a simboleggiare la carità, perché la donna allatta il bambino. Il soldato a rappresentare la forza. La forza, che ci permette di convivere con quelli che sono i pericoli della natura, simboleggiati dal fulmine, a rappresentare la fortuna. Quindi vedete, qualcun altro ha detto si tratta semplicemente di un capriccio. Cos'è un capriccio? È un genere artistico che andava molto di voga al tempo, soprattutto nella città di Venezia, dove veniva rappresentato un semplice paesaggio abitato da piccole figure integrate nel paesaggio. Quindi a rappresentare una condizione panteistica della vita, no? Uomini non ancora irretiti dalla civiltà che vivono in fusione con la natura. Ma l'ipotesi più diffusa, più convalidata, è quella di Salvatore Settis, ossia si tratta di Adamo ed Eva, dopo la cacciata dall'Eden, la cacciata dal paradiso terrestre. Di conseguenza, il bambino che vedete altro non sarebbe che Caino. I progenitori non si trovano nell'Eden, quindi sono stati cacciati dal paradiso terrestre e si trovano sulla terra. E Adamo rimane comunque abbigliato con costumi tipicamente veneziani. Sullo sfondo, quindi, questa città rinascimentale ricorderebbe simbolicamente il paradiso terrestre. E il fiume, questo ruscello, questo torrente che vediamo, dovrebbe essere interpretato come il fiume del paradiso. Ed il fulmine di conseguenza diventa simbolo dello scatenarsi proprio dell'ira divina. Questa è l'interpretazione che va per la maggiore sostanzialmente. Ecco, ricordiamo che vi è un'allusione anche al mito sulle origini della città di Padova. Quindi il paesaggio urbano che troviamo sullo sfondo viene identificato con la città di Padova. Adesso dobbiamo capire il perché. Quindi, se osservate con precisione, su di una torre si trova, adesso ad occhio nudo non si nota, lo stemma dei Carraresi, che erano i signori di Padova nel 400, e lo stemma della Serenissima, che in quell'anno integrò la città di Padova all'interno dei suoi domini. Di conseguenza, il soldato richiamerebbe Antenore, il guerriero troiano fondatore della città. Quindi i ruderi alle sue spalle alluderebbero alla distruzione di Troia. La madre rappresenterebbe simbolicamente la città di Padova. da cui Venezia ha avuto origine. Quindi la leggenda medievale ci ricorda di questo tradimento di Antenore che si era accordato con i greci durante la guerra di Troia, e da lì ne sarebbero derivate delle sciagure su tutta la città, quindi alluvioni, carestie, epidemie. Quindi questa è un'altra interpretazione di quest'opera che lascia veramente sgomenti. Quello che dobbiamo ricordare è che si tratta di un mirabile esempio di pittura tonale. Quindi, questa armonia tra uomo e natura, Giorgione che rifacendosi al Bellini tende a non definire i particolari con un preciso disegno, lo spazio, quindi i contorni vengono sfumati. Abbiamo questa successione di toni di luce a creare quell'ambiguità che rende La Tempesta un'opera unica nel suo genere. Volevo ricordare altri ulteriori dettagli, come ad esempio, vedete quel muretto con quelle due colonne spezzate, anche qui il significato simbolico è correlato alla mortalità dell'uomo. Oppure altri dettagli interessanti, ad esempio l'airone presente sul tetto di quella casa in rovina. Questo è La Tempesta di Giorgione.